È tutta un'altra storia, un programma di Franco Iappelli e Giorgio De Rossi.
Buongiorno e buona settimana a tutti. Questa puntata di È tutta un'altra storia riguarda un argomento particolare. Intanto buongiorno da Franco Iappelli che vi parla.
E buongiorno da Giorgio De Rossi.
Che diciamo mi accompagna da tempo oramai in questi viaggi tortuosi nei meandri della storia. E questa volta l'argomento è particolare perché riguarda un evento un po' dimenticato, per non dire un po', come si può dire, occultato per essere precisi. Perché? Perché riguarda dei bambini e la famosa crociata dei fanciulli, della famosa crociata dei bambini che risale al 1212. Vorrei, generalmente sì, se ne parla, qualche volta si cita di sfuggita, eccetera, però perché è stato un po' dimenticato, occultata? Perché in effetti oggi come oggi ci riesce difficile immaginare una pletora, un esercito di bambini di 7, 8, 10, 11 anni.
La guerra dei bottoni.
La guerra dei bottoni, che non era la guerra dei bottoni, perché
era una cosa molto seria.
Era una cosa molto seria, e questi bambini che percorrevano l'Europa mendicando, tra le altre cose, perché cioè, dovevano sostentarsi in qualche maniera e così via, e percorrevano l'Europa con l'obiettivo di raggiungere la Terra Santa, insomma una cosa al di là del bene e del male. Io non so se Giorgio è d'accordo con me, ma a me mi sembra, cioè a me mi evoca, per chi ha la mia età, la nostra età, e sicuramente l'ha visto, mi evoca Brancaleone alle crociate, sì. con il Monacone. Monacone interpretato da Enrico Maria Salerno, e al Grì che voleva raggiungere la Terra Santa capitanando una massa di straccioni al grido di Deus vult, Dio lo vuole, Dio lo vuole.
E c'era lo Cavalcone.
Lo Cavalcone che non avete fede, lo Cavalcone regge, non vedete, pum, cade, eccetera. Cioè era una satira che, rivedendo però alla luce delle analisi storiche delle cose, è una satira mica tanto lontana dal vero. Cioè noi l'abbiamo sempre interpretata, sì, come una cosa ridicola, ma evidentemente stiamo in un'epoca storica in cui credere in certe cose era fatale. Dobbiamo tener presente, allora raccontiamo un po' queste storie. Intanto le crociate dei bambini, da quanto sembra, furono due, nel senso che furono due i movimenti di fanciulli,
sì.
Che vennero,
uno dalla Francia,
capitanato da un certo Stefano, un bambino, un adolescente.
Ma è bello che neanche il cognome hanno, erano proprio ragazzini, no, di strada, però, probabilmente.
Però, mi sembra c'è la come si dice, la località di provenienza.
Sì, sì.
C'è la località di provenienza.
Beh, certo, all'epoca ancora neanche i cognomi esistevano.
Sì, 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 sì.
C'erano,
sì,
i patronimici e i luoghi di provenienza, ovviamente.
Si chiamava infatti si chiamava Stefano da Clouges-sur-le-Loire,
sicuro,
no, cioè praticamente sarebbe Clouges sulla Loira,
sulla Loira,
insomma,
sì,
eccetera,
sì.
Ed era un ragazzino. Questo si presenta al Filippo II di Francia,
sicuro,
con una lettera che dice che gli aveva consegnato Gesù, insomma, voglio dire,
vedi, già stiamo, gli ha scritto una lettera,
gli ha scritto, sì, una lettera, insomma, aveva una certa dimestichezza, e praticamente gli diceva di organizzare un po' alla Pietro l'Eremita, insomma,
sì, cioè, sì, 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 sì,
organizzare una crociata per liberare il Santo Sepolcro. Filippo II, da quanto risulta, non sembra che l'abbia ricevuto, anche perché, insomma, la prende sul serio il ragazzino con la lettera scritta da Gesù. È vero che stiamo nel credulone medioevo, ma insomma c'è un limite a tutto,
sì.
E il re non era per certo un ingenuo. Però il buon Stefano non demorde e comincia ad arruolare altri impuberi come lui.
Poi Stefano era un pastorello.
Era un pastore, ma questo è un classico. Se tu noti bene, come diceva, posso dire una battuta,
Paolo Villaggio, immagino, stai pensando Paolo a lui. Villaggio. Mai che sono apparsi
ai professori di fisica di alla scuola normale di Pisa. No, certo. No, sempre pastorelli, pastorelli, sempre così.
Zoticone.
Il pastorello, evidentemente, però c'aveva un certo carisma, perché non si sa se le cifre oscillano, ma sembra che raccolse dai 15.000 ai 30.000, che poi immaginiamo nel Medioevo queste migliaia di cavallette, sì, che sì. Non so se nutrivano d'erba, mendicavano, facevano e tutto quanto. Comunque il loro obiettivo era ad arrivare a Marsiglia, perché secondo Stefano, arrivati lì, il mare si sarebbe aperto come con Mosè.
Questo la dice lunga sullo stato mentale di Stefano, poi. Insomma, se pensava di imitare Mosè, insomma.
Beh, vabbè, ma sai, lì Deus vult, Dio lo, sì, vuole, quindi sì, Dio, sì, può tutto, eccetera, quindi pure separare le acque, com'era la famosa battuta, dice, cosa disse Mosè separando le acque? È liscia a sinistra, gasata a destra, insomma, vabbè, quella è la famosa vecchia battuta. Ma lì ci fu, cioè, ma come finì questa storia? Ovviamente le acque non si separarono, e i giovani si dispersero, ma parecchi finirono, no, addirittura una parte riuscì a trovare delle navi,
a partire delle navi
con dei mercanti, ma fecero tutti una brutta fine, insomma, perché parecchi vennero
e furono venduti come schiavi,
eccetera, e altri si dispersero, ma insomma fu qualcosa di veramente, come si può dire, fallimentare, ecco, sì, sotto questo punto di vista. L'altra crociata, chiamiamola così, invece fu organizzata da un altro giovane che si chiamava Nicola, e era tedesco e, sì, veniva da Colonia, e anche lì si recò ugualmente, ebbe lo stesso esito, insomma. E
la cosa che mi fa abbastanza impressione riflettere è che in quell'epoca lì, in cui le città non erano grandi, questi rappresentavano una massa di persone non indifferente. C'erano metà della popolazione delle città, poi alla fine, c'era quasi tutta la città che si muoveva.
Sì, sì.
Perché se arrivi a 20.000 ragazzini, vuol dire che tu hai svuotato una città importante e quelle vicine. Prima considerazione. Seconda considerazione è che questi poi si vestivano da crociati, cioè indossavano le insegne dei crociati,
la croce rossa,
il, sì, tau di, Fran- sì, di San di Francesco, Francesco, certo,
sì, sì,
che all'epoca poi era, insomma, abbastanza, era contemporaneo a questa,
esatto,
storia,
esatto,
quindi era già. E poi di come evidentemente una massa dei ragazzini vivesse abbandonata a se stessa, un po' come i bambini di strada del Sud America di adesso, cioè erano delle dei branchi dei ragazzini che vivevano e decidevano di fare qualcosa guidati da uno più carismatico che li portava in direzione
bambini,
Gerusalemme.
I bambini rumeni dopo la caduta di Ceausescu che vivevano nelle fogne, nelle cose. Cioè la cosa più brutta quando questa umanità, cioè questa umanità quando i bambini soffrono e vivono in queste condizioni disperate, ma evidentemente doveva essere la stessa cosa, perché anche perché questa gente lasciava le famiglie, se esistevano o se le famiglie non l'avevano messi sulla strada, perché
la fame, chi non aveva da sostentare la famiglia, questi uscivano e andavano a cercare da mangiare.
Esatto, perché non è che era... la vita nel Medioevo doveva essere molto molto anche da un punto di vista era carestie, pesti. Tieni presente che dal tempo dell'impero romano la situazione economica era precipitata in una maniera assurda, cioè i campi non producevano più come ai tempi dell'impero romano, cioè quando una spiga produceva ai tempi quando c'era la coltivazione, la rotazione delle terre, delle cose, quindi c'era una certa cura, produceva, che ne so, 5 chicchi di grano, nel Medioevo ne produceva 2 quando andava bene.
Poi c'è un'altra considerazione da fare. Questo rispetto alla vita di oggi, che la mortalità era elevatissima, anche perché intanto le case erano quello che erano, quindi le crociate partono infatti dal nord Europa, non dal sud, perché al nord il freddo te faceva morire e quindi eri animato da sentimenti e da aspirazioni che erano sicuramente proiettate verso un al di là e verso un altrove. Questo intendo dire.
Ma resta però il mistero, Giorgio, il mistero di questa predilezione, chiamiamola così, della cultura medievale religiosa per i bambini.
Sì.
Cioè non è una cosa normale, insomma, non mi risulta che ci siano casi analoghi nel resto del mondo e nelle altre religioni, cioè migliaia e migliaia di bambini che decidono di fare una crociata. Insomma,
c'è anche una cosa singolare, che è il fatto che nello stesso momento da Colonia e dalla Loira decidessero di partire. È una cosa, non è che c'era il cellulare che si sono avvisati. Quindi era un'aspirazione che hanno sentito in due posti diversi.
Ma che sicuramente questi non sapevano nemmeno dove sta la Terra Santa. No?
Ma certo.
Non penso che avessero delle cognizioni geografiche tali.
Sicuramente.
Ma secondo me, io adesso ti leggo un'interpretazione che parte un po' da lontano di questa storia dei bambini e della presenza dei bambini nella cultura religiosa medievale. Ti leggo. L'abate Aimone di Saint-Pierre-sur-Dive, che descrisse l'opera dei penitenti costruttori nell'ambito della sua abbazia. Che cosa erano i penitenti costruttori? I penitenti costruttori nel Medioevo erano quelli che contribuivano a costruire le cattedrali, le cose, ma non tanto come architetti o manuali, ma come trasportatori di massi, e si chiamavano penitenti costruttori, trainavano carri pesanti, carichi di arnesi, pietre, calce, per portare il loro contributo alla costruzione e al restauro dei luoghi di culto, soprattutto nelle regioni della Normandia. La composizione di queste vere e proprie processioni era eterogenea, vi erano uomini, donne e fanciulli, altre ancora erano composte esclusivamente da fanciulli. Quindi non stiamo parlando delle crociate, stiamo parlando dell'uso di fanciulli a livello di riti penitenziali, sì, tra parentesi, abbastanza faticosi, addirittura, ecco, c'erano delle processioni composte esclusivamente da fanciulli che trasportavano sti carichi enormi.
Però questo mi fa pensare che ci fosse anche una capacità di aggregazione che c'aveva qualcuno di questi bambini, che poi radunava intorno a sé tanti altri bambini, perché nessuno li obbligava a fare quelle cose, quindi loro si sentivano quasi in dovere. E l'aspirazione loro era contribuire alla gloria della Chiesa.
Fammi
Sì, vai.
Cioè nel senso che ti do ragione, ma c'è di peggio. Prima di tutto il fatto che i bambini si flagellavano invocando la pietà della Vergine, oppure il rivolgersi ai santi o addirittura alla Vergine con urla e grida, perché non si considerava la devozione dei piccoli innocenti e la loro umiliazione. Si coglie così lo sviluppo di un culto dell'infanzia eletta, qui volevo arrivare. Tra tutte le pie pratiche medievali, nessuno, il mito, ha determinato il rito in misura così totale quanto nel culto dei santi innocenti. Il culto dei santi innocenti risale a Erode, risale alla strage degli innocenti, che la Chiesa cattolica per molti secoli ha festeggiato.
È quello,
onorato,
che a Roma si chiamano gli innocentini.
Gli innocentini, la cosa e tutto quanto. Addirittura nel Medioevo c'era una data che era quella del 28 dicembre.
Esatto, innocentini è il 28 dicembre.
Dall'undicesimo secolo in poi la festa degli innocenti assume una forma assai significativa, poiché la Chiesa terrestre è l'immagine della Chiesa celeste. I santi innocenti sono rappresentati dai più giovani membri della Chiesa e il 28 dicembre diventa il giorno della festa dei bambini del coro. Il 27 dicembre, cioè il giorno prima, essi eleggono un vescovo bambino come loro.
Ma pensa che storia.
No, però dura un giorno, eh?
Sì, non sì, che... però sai. No, comunque c'era, a proposito di quanto fosse popolare questa festa ancora negli anni 50
sì,
e 40
me la
a Roma,
ricordo.
C'è un proverbio che dice che a innocentini sono finite le feste, li quadrini. E questo era un detto.
C'è pure...
però perché era considerata una festa il 28 come il 25 dicembre,
mi sembra, me lo ricordi, non mi viene adesso quel simpatico cantastorie toscano,
Riccardo Marasco forse,
perfetto Riccardo Marasco, che così dice si innamora di una che aveva conosciuto sull'autobus, sul treno, tutto quanto, e solamente dice: venga a casa mia che le presento i miei. E allora dice: c'ho un fratello in galera, una cosa, detto alla toscana mi fa morire, è un bimbo all'innocenti. Bimbo all'innocenti significava
che stava in orfanotrofio.
Perché l'aveva, se n'era disfatta in quanto ragazza madre.
Però come vedi era dedicato poi ai santi innocenti.
Innocenti,
c'era un culto,
un bimbo agli innocenti. Me l'hai fatto venire in mente, perché sta storia degli innocenti era per gli innocentini, come hai detto tu.
Innocentini a Roma si chiamavano ancora, insomma,
che la strage,
la strage
degli innocenti, no? E così via. E quindi non meraviglia che questi fanciulli che venivano usati per le usati, insomma, partecipavano, perché come hai detto giustamente tu, forse erano convinti,
ma comunque cercavano di ritagliarsi un ruolo nella società e di avere un'identità, perché se stavano così, questi non c'avevano madre né padre, non sapevano chi fossero i loro genitori, perché difficilmente qualcuno mandava via i figli a combattere in Terra Santa, immagino, normalmente, mentre questi, non avendo famiglia, niente, casa, prendevano e andavano. Quindi era il tentativo di ritagliarsi uno spazio e darsi una possibilità. Tanto è vero che uno di loro si dice che poi sia stato visto combattere contro i musulmani quando ormai aveva raggiunto l'età dei 20 anni, uno di fra Nicola e Stefano, uno dei due, si giurava che fosse stato visto combattere. Quindi sai, è stata anche un'aspirazione non solo al ruolo sociale, ma anche alla trascendenza, cioè di guadagnarsi il posto in paradiso, visto che lì chi Poi chi governava la vita del popolo era la Chiesa, non era tanto l'imperatore o i sovrani, che non si vedevano mai. Il prete lo vedevi sempre, comunque. Non so se
comunque,
sei d'accordo.
Sono d'accordo, sono perfettamente d'accordo. Anche perché, però, ti posso dire una cosa, mi meraviglia, perché le dimensioni del fenomeno, cioè, storicamente accertato che erano migliaia e migliaia di
certo,
bambini, cioè
certo.
Questo è fuori discussione. Quello che mi meraviglia è, dice, sì, vivevano mendicando, forse magari pure rubacchiando,
ma
qualche
certo,
cosa.
Certo, le galline che trovavano in strada, figurati.
Facevano una brutta fine, non è cosa. Beh, come Deus vult, insomma. Mi sembra una cosa... Una cosa a suo modo grandiosa, a suo modo.
Ma lo è grandiosa. Questo era un esercito in marcia senza armi.
Senza armi,
e chissà poi
è fatto da bambini.
Certo, ma chissà il non raccontato qual è, perché poi ci saranno state pure episodi di sopraffazione dei più forti contro i più deboli, ovviamente. Quindi, però è stato sicuramente un fatto straordinario. E sicuramente molto più dignitoso di quelli della Quarta Crociata, che mentre liberavano Gerusalemme sono finiti i soldi, sono andati a Costantinopoli, hanno devastato Costantinopoli, quindi voglio dire, molto meglio questi bambini straccioni che non quei delinquenti.
Beh,
che
vabbè,
poi...
insomma, sulle crociate ci sarebbe molto, molto, molto...
ma la quarta molto, è uno degli atti infami della storia.
Ma guarda, c'è... è realtà storica, non che in Occidente noi, bene o male... Quando un bambino non vuole dormire o non vuole mangiare, eccetera, noi diciamo guarda che chiamo l'uomo nero.
L'uomo nero, sì.
E nel mondo islamico, guarda che chiamo il crociato.
Certo.
No, ma non è una battuta.
No, ma è vero.
Non è
vero.
Una battuta, perché in certe zone hanno lasciato dei ricordi che insomma non è che siano...
Sicuramente è quello che noi pensiamo dei turchi, ma mali turchi loro lo pensano dei cristiani, perché poi quando arrivavano non è che chiedevano permesso, questi quello che trovavano devastavano, uccidevano e stupravano.
Qui c'è un... qui ci viene in soccorso il buon Cardini, non eccetera. Noi... oggi forse la situazione è completamente diversa, scusa la piccola digressione, sì, ma secondo me fa parte del discorso che stiamo facendo.
Sì.
Ricordiamoci che stiamo parlando del 1212.
Certo.
Nel 1212 stiamo di fronte a una civiltà splendente, una civiltà al suo apogeo, che è quella islamica, che è quella musulmana, e c'è un'Europa...
che
mondo
barbara
occidentale
rispetto
che
a loro,
barbara, affamata, esatto, percorsa da malattie allucinanti
e senza tecnologia.
E vista da un punto di vista teologico islamico,
sì,
che pratica una religione antiguata.
Certo,
cioè, dal
certo
loro punto di vista,
ma certo,
cioè i santi e cose, insomma, per una specie di paganesimo.
Beh,
non...
le raffigurazioni della divinità lì sono, ma poi non certe... sono consentite nell'Islam.
Sì, quindi, non solo, quindi era molto sotto certi aspetti. Il monoteismo islamico è molto più raffinato di quello cattolico,
sì,
diciamo,
sì, sicuramente.
Che monoteismo non è affatto, poi insomma il problema, la trinità, le cose, i musulmani si guardavano, dice, questi stanno ancora ai tempi,
certo,
per loro erano arretrati, la religione cattolica come veniva praticata nel Medioevo era una religione arretrata, economicamente lasciamo perdere, culturalmente Dio
zero,
ce ne salvi e liberi, perché mentre là c'era Averroè,
sì, sì,
Alfabi, Alchindi, c'era tutta la medicina, la fisica, la filosofia, che
tutta la scienza,
non
pure,
solo,
la matematica,
non solo,
stava tutta là.
Non solo, ma la grande riscoperta del pensiero greco classico, che avviene,
che dobbiamo a loro,
non avviene direttamente dalla Grecia, avviene dalla riscoperta degli intellettuali islamici del pensiero greco, dalla ritraduzione di Platone, di Aristotele.
Loro avevano conservato i testi dei greci, noi li avevamo distrutti.
Perché, quindi... beh, vabbè, noi, scusa, Ricordiamoci pure dell'incendio della Biblioteca d'Alessandria, voluto dai cosi, dal vescovo, quello che fece lapidare i pazzi, per capirsi, non ricordo, da Igino, una cosa del genere, e così via. Quindi, insomma, cioè, e se tu ricordi, scusa se io vado a ruota libera,
vai,
Giorgio,
vai,
se tu ricordi,
fa piacere, lo
se
sai.
Tu ricordi Il nome della rosa,
sì,
che è un romanzo di fantasia, ma è un romanzo storicamente accurato, diciamo,
molto
nei particolari,
accurato,
eccetera. C'è la famosa il famoso divieto di leggere i libri nel convento, soprattutto i libri
di filosofia,
libri di cose, eccetera.
Infatti sono nascosti nell'ala segreta della biblioteca.
Sono nascosti nell'ala segreta. Oh, perché? Perché è una certa cultura. Del resto c'era uno slogan, chiamiamolo uno slogan anti litteram, nel Medioevo, che diceva filosofia ancille teologie.
Sì.
La filosofia è la serva della teologia, cioè prima viene la teologia, prima si crede, prima c'è la fede, poi c'è la filosofia. E quindi, cari signori, vi abbiamo resi edotti di questa nuova bizzarria della storia, e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Buona settimana nuovamente da Franco Iappelli
e da Giorgio De Rossi. Buona settimana a tutti.
Arrivederci.
Arrivederci.